Carissimi, eccoci pronti a riprendere il percorso di questa speciale novena allo Spirito Santo che ci condurrà lungo il tempo pasquale fino alla festa di Pentecoste, a celebrare questo dono che poi voi riceverete in pienezza il giorno della vostra cresima. La festa l'abbiamo rimandata un po', come sapete, a causa del virus che ci costringe a stare in casa oggi e che forse ci porterà a rivedere tante delle nostre abitudini, magari anche in meglio, chi lo sa. A proposito di tutto questo, mi ricordo delle parole che l'arcivescovo di Milano indirizzava qualche tempo fa alla sua città, ben prima che questa epidemia scoppiasse proprio in quella regione. Diceva così: in questa città, così fiduciosa, così orgogliosa dei suoi successi, della sua capacità di calcolo, di organizzazione, di progettazione, ecco, io mi permetto di ricordare che noi siamo persino autorizzati a pensare. A pensare. Proprio qualche giorno fa una parrocchiana di origini per metà lombarde mi diceva, quasi incredula: ma com'è possibile che tutto questo sia successo in quella terra così avanzata, non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma anche scientifico e sanitario? Com'è possibile che non ce ne siamo accorti in tempo? E così, alle volte siamo così presi da tutti i nostri interessi, così di corsa per stare dietro a tutto quello che il mondo ci offre, per non perderci nulla, che non abbiamo neppure più il tempo di pensare a dove stiamo andando, a cosa sta capitando. Ma non succede così anche a voi? Quando, per esempio, siete presi dai vostri pensieri? O quando siete tutti presi dai messaggi sul cellulare, da non accorgervi neppure di cosa capita intorno a voi? Ecco, il dono della scienza che invoco su di voi in questo momento vi aiuti, ci aiuti, a non essere superficiali, a non essere creduloni, a porci le domande che contano, a pensare, a indagare la verità e il significato della vita. Sembra a volte che le uniche cose vere, le uniche cose che contano nella vita, siano quelle che possiamo vedere con i nostri occhi. Siamo un po' tutti come l'apostolo Tommaso, di cui ci parla oggi il Vangelo. Se non vedo con i miei occhi e non tocco con le mie mani, io non crederò. Oggi forse anche peggio, in verità. Per qualcuno sembra che conti solo ciò che è utile, ciò che rende, ciò che permette di guadagnare. Di tutto il resto si può fare a meno. Ma è proprio così? Basterebbe pensare a come stiamo vivendo in questo periodo per capire quali sono le cose davvero importanti a cui oggi purtroppo siamo costretti a rinunciare. Ma voglio raccontarvi una storia. La storia di John Nash Jr., uno dei maggiori matematici del Novecento. So che a voi piace la matematica, quindi vi piacerà questa storia. Un uomo di scienza, dunque, premio Nobel per l'economia. La sua storia è diventata famosa perché ne hanno fatto un film con Russell Crowe qualche anno fa, A Beautiful Mind. Da piccolo, John Nash era stato un alunno un po' problematico, in verità. I professori non si accorgevano di quanto fosse geniale e questo li portava a pensare che fosse un ragazzo svogliato e con poca voglia di studiare. Penso che sia così anche per qualcuno di voi, eh? Non è che sia svogliato, è un genio, è solo che i prof non lo capiscono. Ma al liceo John iniziò a mettere a frutto le sue capacità, vincendo anche una borsa di studio e poi tanti altri premi che lo portarono di diritto ad insegnare in college prestigiosi e ad avviare una brillante carriera di ricercatore. La sua mente, però, era affetta da gravi problemi di schizofrenia che si manifestarono nel 1959, quando Nash aveva già 30 anni. Un giorno, pensate un po', il matematico entrò nella sala professori dell'istituto con una copia del New York Times in mano, dicendo che l'articolo a sinistra nella prima pagina conteneva un messaggio cifrato inviato direttamente dagli alieni e che solo lui poteva decifrare. Beh, All'inizio i colleghi pensavano che scherzasse, ma poi si presentarono altri episodi simili, sempre più gravi, che riguardavano la caccia alle streghe e poi voci misteriose. Insomma, alla fine un primo ricovero coatto in psichiatria. Da lì ebbe inizio un vero e proprio calvario di ricoveri uno dopo l'altro, cure dolorosissime e allontanamento dalla vita pubblica. Un po' di calma si ebbe solo dal 1970 in poi, quando Nash si riavvicinò alla moglie Alicia, dalla quale si era separato dopo il secondo ricovero. E potremmo dire così: solo l'amore della moglie, vera scienziata della vita, non possiamo definirla così, vera scienziata della vita, lo aiuterà a guarire. E lui, lasciate le medicine, potrà così tornare ad insegnare, fino alla conquista del premio Nobel per l'economia nel 1994. E spiegando il segreto del suo successo, dirà, rivolto alla moglie: tu sei tutte le mie ragioni. Tu sei tutte le mie ragioni. Quanto è preziosa la scienza medica quando si mette al servizio del malato. Lo stiamo vedendo in questi giorni. Ma tanto più preziosa anche per guarire, Quando il paziente sperimenta la cura amorevole di chi gli sta accanto, sia esso il marito, la moglie oppure il personale sanitario. Fondamentale la scienza medica per la cura dei malati. Decisiva la ricerca scientifica perché si possa trovare un vaccino. Ma altrettanto preziosa direi la scienza spirituale di chi conosce la forza dell'amore. E da questa epidemia noi usciremo grazie alle cure amorevoli di tanti medici e infermieri e anche grazie alla dedizione amorevole di tanti volontari. Pensate ai giovani che vanno a fare la spesa o a portare le medicine agli anziani che non possono uscire di casa, magari anche rischiando un po'. Ne conosco qualcuno. Tu sei tutte le mie ragioni, diceva John Nash a sua moglie. Ecco il segreto che la scienza che si studia a scuola non può spiegare. La scienza può dirci come funziona la vita, ma non sa dirci il perché della vita, ossia per che cosa viviamo, quali sono le ragioni del nostro vivere. E per vivere, non solo sopravvivere, oggi potremmo dire non solo per guarire dal virus, ma per vivere, cioè per gustare la vita, per far fiorire la vita, occorre avere delle ragioni. Quelle che hanno, per esempio, i medici che si spendono fino all'inverosimile per curare i malati. Quelle che hanno i ricercatori che inseguono un vaccino che possa salvare l'umanità. Quelle che hanno un papà o una mamma, un marito o una moglie che sanno stare accanto alle persone che amano. Quelle che hanno i catechisti, che anche in queste settimane continuano a pensarvi e a proporvi delle ragioni con cui riempire e dare valore a queste giornate un po' strane. Ho letto che all'ingresso del CERN, il grande laboratorio scientifico internazionale a Ginevra, accoglie i visitatori una gigantesca sfera di legno. Al suo interno c'è un museo scientifico, sulle pareti del quale sono incise tre domande. Da dove veniamo? Dove andiamo? Chi siamo? Sono le tre domande a cui non possiamo sottrarci nella nostra vita e che anche la scienza dei ricercatori si pone. Ma arriva sempre la scienza a un punto in cui deve ammettere: oltre questo che abbiamo scoperto, c'è ancora qualcos'altro, ci deve essere qualcos'altro. C'è qualcosa, per riprendere le parole di Tommaso nel Vangelo, che non possiamo vedere con i nostri occhi e non possiamo toccare con le nostre mani, ma è comunque profondamente vero e decisivo per la nostra vita. Ora, com'è bello, se ci pensate, com'è bello vedere Gesù che non solo non si arrabbia con Tommaso, che non ha creduto in lui, ma comprende le sue difficoltà, comprende i suoi dubbi e quasi lo prende per la mano per guidarlo a mettere il suo dito nelle sue ferite. Metti qui il tuo dito, metti qui la tua mano. C'è un dipinto straordinario del Caravaggio che lo raffigura così. Andate a cercarlo su internet. E allora, quanto è grande l'amore del Signore per Tommaso, ma quanto è grande l'amore del Signore per ciascuno di noi. E quindi, da dove veniamo? Veniamo dal cuore e dalla mente di Dio che ci ha pensati e voluti da sempre. E ancora, chi siamo? Siamo creature amate da un Dio che è risorto e vivo, continua a mostrarsi a noi con le ferite del suo amore. E dove andiamo? Incontro alle mani tese di un Dio che ci attende per un abbraccio che durerà per tutta l'eternità.